Buongiorno, siamo giunti al capitolo 14° del nostro testo di bioetica online e il capitolo 14° riguarda la bioetica e il fine vita. Parleremo quindi di eutanasia, di testamento biologico, di stato vegetativo persistente. Iniziamo con l'eutanasia e vediamo brevemente la storia di questo termine. Il termine eutanasia deriva dal greco da due parole, la parola eu, che significa buono, e la parola thanatos, che significa morte. E quindi etimologicamente il termine eutanasia significa serena morte o buona morte. E questo direi il desiderio di tutti. Tutti noi vorremmo vivere l'ultimo atto dell'esistenza con spirito di serena accettazione. Ma alla fine del XIX secolo, questo nobile concetto è stato totalmente travisato e il termine eutanasia ha assunto il significato di morte non dolorosa, anticipata volontariamente da un intervento esterno per porre fine alla sofferenza di un malato che chiede con insistenza la sua uccisione pietosa. Così Vesperien la definisce. L'eutanasia è l'azione o l'omissione che per sua natura nelle intenzioni procura la morte allo scopo di eliminare ogni dolore. Nel nostro paese l'eutanasia è reato. Lo dicono gli articoli 579 e 580 del codice penale. Dunque, chi provoca la morte di una persona, seppure consenziente, è condannato per omicidio o per istigazione al suicidio. Ma purtroppo abbiamo assistito ad alcuni casi di assoluzione, accampando la circostanza attenuante dell'agire per pietà, dimenticando che non è nella facoltà di chi giudica concedere deroghe alla legge morale o ai dettati del codice penale. L'eutanasia, definita da San Giovanni Paolo II, un attentato alla vita che nessuna autorità umana può legittimare, essendo la vita dell'innocente un bene indisponibile, l'eutanasia ha alle sue spalle una lunga storia, che trova un indicativo punto di riferimento negli spartani che sacrificavano i neonati, che non erano perfettamente sani, presso la rupe Tarpea, lasciandoli in balia dei lupi e delle intemperie. Platone ne esortava l'utilizzo per gli adulti gravemente malati. Aristotele l'accettava per motivi di utilità politica e Seneca, Epiteto, Petronio, Plinio il Giovane, Silio Italico l'applicarono su se stessi, suicidandosi in disprezzo alla malattia e in disprezzo alla vecchiaia. Erano presenti ovviamente anche opinioni diverse e tra le tante ricordiamo l'ammonimento di Cicerone a Publio, quando afferma: tu, o Publio, e tutte le persone rette dovete conservare la vostra vita e non dovete allontanarvi da lei senza il comando di chi ve l'ha data, affinché non sembriate sottrarvi al dolore umano che il Creatore vi ha stabilito. Dunque di eutanasia si discute da sempre, ma solo nel XX secolo irrompe violentemente in Europa e più precisamente negli anni 40 in Germania con il regime nazista che con il programma T4 pose fine alla vita di oltre 70.000 persone classificate come indegne di vivere. Il primo paese europeo che approvò l'eutanasia fu l'Olanda, alla fine degli anni 90 del XX secolo, seguita poi dal Belgio. E in entrambi i paesi è permesso praticare l'eutanasia anche ai bambini. Oggi, pure in Italia, alcuni vorrebbero sottrarre l'uscita dalla vita al destino, trasferendola alla libertà del singolo mediante una legge a favore. Che cosa ne pensa il Magistero della Chiesa? La bioetica cattolica, come abbiamo già affermato in precedenza, ha come fondamento assoluto, universale e irrinunciabile la dignità e la sacralità della vita umana dal concepimento alla morte naturale. E questa persuasione si fonda sulla creaturalità dell'uomo. Ogni persona è stata voluta da Dio per se stessa, ad immagine e somiglianza del Dio vivente e santo. Un'essenza questa che offre all'uomo la più alta dignità rispetto alle creature terrene e rende la vita non disponibile a nessuna situazione o atto che può nuocerla o sopprimerla nella fase iniziale, oppure nella fase terminale, con la sospensione dell'alimentazione o dell'idratazione artificiale, o con l'eutanasia o con il suicidio consapevole. Quindi, per la grandezza che ogni uomo possiede agli occhi di Dio, ogni vita, anche quella con grave handicap fisico, o ritardo mentale, o vissuta magari in stato vegetativo permanente, ogni vita è sempre un grande valore e come tale un bene sul quale solo il Creatore può deciderne la conclusione. Questo concetto è stato chiaramente ribadito più volte dalla Congregazione per la Dottrina della Fede. Donum Vitae numero 4 si afferma: solo Dio è il Signore della vita dal suo inizio alla sua fine. Nessuno, in nessuna circostanza, può rivendicare a sé il diritto di distruggere direttamente un essere umano innocente. E nella dichiarazione Iura et Bona, al numero 2, leggiamo: niente e nessuno possono autorizzare l'uccisione di un essere umano innocente, feto o embrione che sia, bambino o adulto, vecchio, ammalato, incurabile o agonizzante. Nessuno può chiedere questo gesto omicida per se stesso o per un altro affidato alla sua responsabilità, né può acconsentirvi esplicitamente o implicitamente. Nessuna autorità può legittimamente imporlo né permetterlo. Si tratta infatti di una violazione della legge divina, di un'offesa della dignità alla persona umana, di un crimine contro la vita, di un attentato contro l'umanità. Questo concetto che è presente in tutto il magistero della Chiesa degli ultimi decenni è stato più volte ricordato anche nell'enciclica Evangelium Vitae, dove esempio al numero 39 si afferma: di questa vita Dio è l'unico Signore, l'uomo non può disporne. Oppure al numero 65 leggiamo: in conformità con il magistero dei miei predecessori e in comunione con i vescovi della Chiesa Cattolica, confermo che l'eutanasia è una grave violazione della legge di Dio, in quanto uccisione deliberata e moralmente inaccettabile di una persona umana. Così si esprimeva il Papa San Giovanni Paolo II. Quindi questi principi implicano in positivo la norma dell'accoglienza e del rispetto e in negativo il rifiuto della sua menomazione e soppressione. A questo punto facciamo alcune osservazioni sulla negatività e sui rischi dell'eutanasia. La prima osservazione riguarda il rapporto medico-paziente. La legittimazione dell'eutanasia comprometterebbe in un modo irreparabile la fiducia. La fiducia, che è l'elemento essenziale del rapporto medico-paziente all'interno di un'alleanza terapeutica. E ogni medico, iniziando l'esercizio della professione, si impegna a promuovere l'alleanza terapeutica con il paziente, fondata sulla fiducia, sulla reciproca informazione, nel rispetto e nella condivisione dei principi a cui si ispira l'arte medica. La legittimazione dell'eutanasia introdurrebbe in questo rapporto un comprensibile clima di sospetto. Una seconda osservazione. L'eutanasia è il tradimento della professione sanitaria. Recitando il giuramento di Ippocrate, il medico giura di agire sempre per il maggior interesse del paziente, come pure di perseguire la difesa della vita, la tutela fisica e psichica dell'uomo e il sollievo della sofferenza, cui ispirerà con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale ogni atto professionale. Quindi il procurare l'eutanasia è in totale contrasto con questi impegni deontologici, come pure con il vertice dei principi etici in sanità, che racchiude il fine primario della professione medica, cioè il principio di beneficenza. Il dovere primario del medico è sempre quello di promuovere il bene del paziente, ponendolo al centro di ogni servizio, accogliendolo e rispondendo olisticamente ai suoi bisogni. Il motivo fondamentale della beneficialità nel settore sanitario non è la pura filantropia, ma la reciprocità del dare e del ricevere che sorregge ogni relazione umana, impegnando i singoli ad un'alleanza coinvolgente e inducibile anche in termini di contratto societario, perché al medico la società affida unicamente il compito di assistere e curare il malato. Quindi legalizzare l'eutanasia significa stravolgere il significato della professione sanitaria, trasformando il medico da servitore della vita a collaboratore della morte. Una terza osservazione riguarda le attese del malato. La maggioranza dei medici che operano nei reparti di oncologia o negli hospice, e anche la nostra esperienza professionale, testimoniano la faziosità e la falsità della motivazione principale evidenziata nella richiesta di una legge che liberalizzi l'eutanasia: il desiderio del malato. si vuole trasformare indegnamente questa tematica in terreno di scontro politico e di scontro ideologico. E anche la supplica di alcuni che affermano fatemi morire, espressa in un momento di disperazione, contiene implicitamente una invocazione d'aiuto più che un desiderio di morte. Significa occupatevi di me e alleviate il mio dolore, perché non ce la faccio più. E allora, quando al malato terminale si offrono un'autentica vicinanza e un valido aiuto concreto, la richiesta di eutanasia scompare. Una quarta osservazione riguarda le motivazioni dei familiari. Io credo che accompagnare i propri cari nell'ultimo periodo della vita, perché possano morire con dignità, è un autentico atto d'amore. E questa visione si scontra con quella dei fautori dell'eutanasia, che la giustificano stravolgendo vergognosamente la nobile affermazione del morire con dignità, insinuando nei familiari il dubbio che procurare la morte dei loro cari sia la modalità migliore per dimostrare affetto. Per questo, a volte i familiari implorano con insistenza i medici affinché i loro cari non soffrano più. Non possiamo dimenticare inoltre che questo atteggiamento è determinato anche dall'angoscia che alcune patologie provocano nei familiari. Di conseguenza possiamo dedurre che l'eutanasia è spesso la tentazione dei sani che temono di confrontarsi con la propria sofferenza e con la propria morte. Se lo sconforto è comprensibile, è incomprensibile invece una scelta di morte per sbarazzarsi in fretta da qualcosa che invece è qualcuno. Per questo il cardinale Martini denunciava: mostruosa appare la figura di un amore che uccide, di una compassione che cancella colui del quale non si può sopportare il dolore, di una filantropia che non sa se intenda liberare l'altro da una vita divenuta soltanto un peso, oppure se stessa da una presenza divenuta soltanto ingombrante. La risposta attesa dal malato terminale è la risposta del conforto, il conforto dei parenti nella ricerca dei significati della malattia e il loro supporto. Il loro supporto per affrontare con dignità anche questo ultimo atto della vita, perché mentre i dolori fisici sono efficacemente sedati, resta terribile la sofferenza psicologica nel presagire l'approssimarsi della fine. Una quinta osservazione: l'errato esercizio della libertà. L'eutanasia nella maggioranza dei casi potrebbe divenire una pressione terribile sulla libertà delle persone. Si pensi ad esempio alle pressioni che si potrebbero esercitare sugli anziani facendoli pesare i loro costi per la società. Non a caso, poco tempo fa, una coppia di ottantenni olandesi in buona salute hanno deciso di darsi insieme una buona morte preventiva dopo aver salutato familiari e amici. Motivazione di questo atto: anticipare i dolori, le sofferenze e il peso per gli altri. E concludiamo queste brevi osservazioni sull'eutanasia parlando della eutanasia ai minori. In Europa, come ho già affermato, sono due le nazioni che hanno approvato le leggi eutanasistiche, l'Olanda e il Belgio. E in entrambi i paesi la pratica dell'eutanasia è stata estesa anche ai minori. Ma mentre in Olanda, mediante il protocollo di Groningen, l'eutanasia può essere somministrata a chi ha almeno 12 anni, il Belgio invece l'ha estesa il 14 febbraio 2014 a ragazzi, bambini e neonati al termine di una frettolosa discussione dalla quale sono stati esclusi pediatri ed esperti del settore. Le condizioni richieste sono il vivere sofferenze fisiche insopportabili e inguaribili, ed essere giunti a uno stadio terminale. Inoltre, e questo è veramente ridicolo, il piccolo paziente deve essere consapevole della sua situazione e comprendere che cosa significa sottoporsi all'eutanasia. Facciamo due osservazioni. La prima, l'atteggiamento del bambino o del ragazzo. Nel testo della legge belga si parla di diritto del bambino di chiedere la propria morte. Ma noi ci chiediamo, può coscientemente un bambino chiedere di essere ucciso? Chi deciderà quindi se accordargli questo diritto di morire? Questo aspetto direi che è alquanto contraddittorio, perché solitamente al minore non è riconosciuta la capacità di decidere per vari aspetti della sua vita. Si pensa a molti atti della quotidianità, alla vita affettiva, alla vita economica. Perciò alla fine si presumerà un consenso che non è mai stato dato. Non possiamo inoltre dimenticare anche lo stato psicologico presente nei genitori di fronte a un figlio che è gravemente malato. Una seconda osservazione. Oltre ai bambini, leggi di questo tipo potrebbero portare in futuro a un'estensione dei casi e a derive alquanto pericolose, aprendo le porte dell'eutanasia a molte fragilità. Dai disabili ai malati psichiatrici, dagli anziani a chi vive in stato vegetativo persistente, dai malati di Alzheimer a persone affette da malattie neurodegenerative. In un progetto di legge olandese si legge che l'eutanasia potrebbe essere somministrata ai malati di mente che ne abbiano fatto richiesta in precedenza. Così afferma il testo. Come soluzione alle inevitabili fragilità dell'esistenza umana, alle persone malate di mente verrà offerta la decisione di prevedere in tempo la loro uscita da questo mondo quando altri giudicheranno venuto il momento. Grazie dell'attenzione.